sono questioni sull'ultima lezione o problemi sull'ultima lezione, avevamo detto che avremmo dedicato qualche minuto alla chiarificazione.
Prego. Senta, io mi sento troppo d'accordo con la Chiesa che è necessitata di bruciare quelli che non la pensano come lei. Sono d'accordo con lo stato della Chiesa, di casse e di beni comuni. A bruciare uno che non la pensa come lei, non sono d'accordo. La Chiesa è vista portata da Cristo. Come non sono d'accordo che mi propone come santo San Roberto Bellarmino, che ha contribuito a quel ruolo. Poi per poco non ne facevo tanto, perché dopo tutto questo non so perché, di che cosa il Papa chieda perdono, se è giustificabile quello, di che cosa chiede perdono.
Ma io credo di aver già risposto a questa obiezione all'inizio della volta scorsa. Non ha nessun rilievo dal punto di vista storico questo problema, perché il problema non è che noi abbiamo dato ragione alla Chiesa o che la Chiesa ha fatto bene. Poi anche perché l'espressione la Chiesa ha fatto bene a fare una cosa del genere non ha anch'essa nessun significato. Noi abbiamo cercato di capire le condizioni obiettive storiche entro cui questo tipo di azione è, lo dice Firpo, stato perfettamente legale. Perfettamente legale e condotto in modo tale per cui non c'era altra via d'uscita dal punto di vista del diritto, cioè dal punto di vista della struttura giuridica con cui procedeva la Chiesa e lo Stato in sinergia, essendo il problema del bruciare non un problema della Chiesa, ma un problema della difesa, del modo di intervento della società civile. Allora, io mi sono soltanto attardato a lungo, utilizzando un volume di uno che cattolico non è, che ha studiato il problema dal punto di vista giuridico, per dire che le questioni di carattere teorico, di carattere dogmatico, di carattere morale, di carattere disciplinare, erano così intricate ed intrecciate che a fronte del rifiuto della ritrattazione, che come ho detto e secondo quel che accadeva nei procedimenti della Inquisizione romana avrebbe messo in non essere l'intervento penale, Giordano Bruno ha ritenuto, per una serie di motivazioni che abbiamo anche cercato di illuminare, la non ultima delle quali era la convinzione di possedere una visione totalizzante della realtà e che su questa visione si potesse addirittura fondare una ipotesi di nuovo ecumenismo. Anche questo era una tematica molto diffusa, è una tematica che c'è in Campanella, è una tematica che c'è in tutti i grandi pensatori del Seicento, da Tommaso Moro in su giù. Nessuno può farmi dire che ha fatto bene a bruciarlo, ma il problema posto in questi termini è irrisolvibile. Il problema è se la Chiesa, che è una realtà presente in un determinato tempo, influisce in un tempo che ha certe caratteristiche di carattere culturale, sociale e politico con cui deve fare i conti, perché lo vedremo oggi stesso, perché appartengono all'uomo cristiano di quel momento. Allora il problema è di vedere se la cosa è stata condotta in modo tale che i diritti fondamentali del credente e della persona non siano stati tenuti adeguatamente presente. La risposta, questa è proprio assolutamente ormai un dato acquisito, i diritti fondamentali del credente, i diritti fondamentali della persona sono stati tenuti presente in un contesto che usava la pena di morte, non usava una pena che si fermava prima della morte. Questo non è un problema della Chiesa, è un problema della società in cui la Chiesa è presente. Si può eventualmente dire che la Chiesa in quel tempo non aveva influito in modo tale che ci si rendesse conto che c'erano, che ci sarebbero state forme di difesa della vita sociale da parte della società che non avrebbero implicato necessariamente la suppressione della vita. E questo è un problema reale. Di che cosa chiedo scusa il Papa? Io, tra l'altro, questa versione della chiedere le scuse non ho mai potuta poi verificare concretamente nei testi del Papa, sono sempre stati i titoli dei giornali. Credo che di una cosa Giovanni Paolo II, a nome di tutta la Chiesa, quindi di ciascuno di noi, deve chiedere scusa, ma non al mondo, ma a Dio, è delle nostre incoerenze, non quelle morali che Dio vede e conosce meglio di me, di lei e del Papa, ma delle incoerenze logiche. E io credo che tutte le volte che Giovanni Paolo II è intervenuto a mostrare come dalla impostazione cattolica non sarebbero dovuti derivare giudizi e comportamenti di quel tipo. Certo, io credo che globalmente su un certo uso della pena capitale sia giusto oggi dire si poteva fermarsi prima, ma torno a ripetere, bisogna vedere bene in che contesto si fa questa affermazione, perché per un certo aspetto è abbastanza insignificante sul piano obiettivo. È la differenza fra giudizio morale e giudizio storico che ho accennato all'inizio all'inizio della lezione di settimana scorsa. È la tecnica. Così va bene? Allora, la questione di oggi per un certo aspetto è di più facile a bordo, perché è più secondo la nostra mentalità, secondo l'impostazione che immediatamente abbiamo, condividiamo dalla mentalità in cui viviamo. Questa è la grande differenza. Noi affrontiamo i problemi storici in un contesto psicologico e affettivo laicistico, mentre per entrare in contatto col Medioevo, o comunque con problemi posti dalla presenza della Chiesa in un mondo in cui sostanzialmente la Chiesa è presente senza obiezioni, bisognerebbe avere una mentalità cattolica. Ci risulta più difficile capire le crociate, o ci risulta più difficile capire Giordano Bruno, o ci risulta più difficile capire la teocrazia l'anno scorso, perché? Perché noi adesso in fondo entriamo nei problemi con una impostazione che è sostanzialmente dialettica, da una parte i cristiani e dall'altra gli altri, siano essi le ideologie, sia esso lo Stato, eccetera. Quindi ci diventa più facile immedesimarci in una problematica come quella di stasera, perché non dobbiamo mettere in partenza quello che si deve mettere in partenza quando si studia un problema del Medioevo, o un problema almeno fino alla Rivoluzione Francese, che la fede è un fatto totalizzante. È un fatto totalizzante la persona, e quindi un fatto totalizzante l'intelligenza e la volontà, e tende a influire senza soluzione di continuità dal mondo degli affetti, dal mondo dei rapporti primari, fino all'impatto con la società. Noi oggi invece agiamo in un contesto di divisione, dove almeno addirittura le distinzioni, che pure sono giuste, sono diventate divisioni e sono state teorizzate come divisioni. Allora, qual è il problema? Perché la Chiesa ha fatto i concordati con regimi totalitari. In particolare noi affrontiamo il problema del concordato fra la Santa Sede e lo Stato fascista del 1929, perché è in qualche modo, non solo perché ci è più strettamente, ha un interesse più stringente per noi, ma anche perché è il più paradigmatico, è quello che in tutta la pubblicistica laicista viene invocato come il segno di una visione e quasi esclusivamente politica della Chiesa, per cui la Chiesa per i propri interessi scende a compromesso con tutti. La Chiesa fa un concordato, cioè si accorda con, quindi c'è un interlocutore, non si capisce il concordato, non si capisce neanche la logica del concordato se non si tiene presente il contesto, l'interlocutore. L'interlocutore si potrebbe chiamare, e quindi lo studio del contesto è quello che ci prenderà forse più che l'aspetto specifico dell'illustrazione dei termini concreti del concordato, ai quali pur arriveremo con delle opportune citazioni che faranno magari un po' giustizia di tante prevenzioni o pregiudizi. La Chiesa chiede libertà o si accorda con un progetto che è sostanzialmente totalitario. C'è una realtà di fronte alla Chiesa, di fronte alla Chiesa intesa come popolo cristiano, mandato nel mondo per annunziare Gesù Cristo, e mandato nel mondo perché questo annunzio in qualche modo ma realmente influisca sulla vita degli uomini. Quindi il problema non è la Santa Sede e il fascismo. La Santa Sede e il fascismo sono un momento concreto di un problema più vasto. Come fa la Chiesa a vivere la missione, la sua missione, in un mondo che si è andato obiettivamente configurando con una visione totalitaria non cristiana? È fuori discussione che avevano tutti il diritto di farlo, quindi non proponiamo il problema dal punto di vista anche qui soggettivo morale, ma è indubbio che il mondo moderno contemporaneo, quello che grosso modo si potrebbe periodizzare dall'illuminismo alla rivoluzione francese fino ai giorni nostri, fino al famoso 1989, è un mondo che è retto da un presupposto fondamentale, di carattere culturale. Il totalitarismo di cui parliamo subito non è una categoria politica, è una categoria culturale innanzitutto, non è l'esercizio prepotente del potere, mi spiego, non è che il potere è esercitato da uno solo invece che da un'assemblea o da due assemblee, non riguarda il totalitarismo di cui parliamo un modo di esercitare il potere, ma una concezione ultima dell'uomo, dei suoi rapporti con la realtà fino alla vita sociale. La modernità in fondo si fonda su questo presupposto. È possibile una visione razionale della realtà umana, naturale, storica, sociale e politica, che rappresenta una visione organica, unitaria, totale. In questa visione totale della realtà, la ragione, intesa nel senso scientifico, tecnologico, ha una funzione esauriente. Non c'è bisogno di una visione metafisica, tantomeno c'è bisogno di una visione religiosa della realtà, dell'uomo e della realtà, per costruire questa visione totalizzante. L'uomo moderno è quello che sostituisce a una visione metafisico-religiosa, impersonata per 1500 anni, 1600 anni dalla tradizione cristiana, ma precedentemente possiamo dire dalla visione classica e biblica della realtà, pur con le loro differenze, sostituisce una visione immanente. L'uomo non è in tensione con un altro, con un oltre. L'uomo è già in sé e per sé costituito. Questa è la formula che questa visione totalizzante prenderà nell'idealismo hegeliano. L'uomo è costituito già per il fatto che esiste, è un valore, è il valore assoluto. Non ha bisogno di niente altro, di nessun rapporto. Non c'è un rapporto che costituisce l'uomo. Non c'è per esempio un rapporto con Dio che lo costituisce, atto creatore. L'uomo esiste in sé e per sé, anzi, da un punto di vista sostanziale, la potenza dell'uomo, il potere dell'uomo, si esprime proprio nella capacità di rompere rapporti che, in quanto pretendano di essere costitutivi, sono sentiti come alienanti. Questa è la critica del mondo moderno alla religione. Che cos'è la religione? La religione è fonte di alienazione, perché anziché aiutare l'uomo, come diceva il buon Feuerbach, a stare solidamente piantato con i piedi sulla terra e ad affrontare l'uno dopo l'altro i problemi che la realtà gli pone e di cui ha la capacità di risolvere, perché è la grande risorsa della scienza e della tecnica, la religione farnetica di un mondo ideale e estranea l'uomo dei problemi reali della sua vita per legarlo religio. La religione è un legame in qualche modo
modo patologico. È chiaro? Adesso io radicalizzo l'obiezione, anche se il mondo moderno non è sempre così radicale e nei confronti della religione non assume soltanto un atteggiamento di obiezione radicale che è quello che finisce nei campi di concentramento nazisti o comunisti. C'è anche un atteggiamento più benevolo che tenta, cioè è il filone che dall'illuminismo tedesco arriva fino ad Hegel, di raccogliere la religione all'interno della visione totalizzante di tipo razionale come un aspetto della realtà. È chiaro? Comunque, l'uomo può conoscere esaurientemente se stesso, l'uomo può avere una visione scientifica della realtà, può programmare una visione, attuare una visione scientifica della realtà in tutti gli aspetti della vita, compreso la società. Ecco, questo è ciò per cui spesse volte si dice che il mondo moderno vive un progetto totalizzante, la creazione di una società, di un uomo e di una società a misura dell'uomo, dove per a misura dell'uomo si intende per un uomo che non ha problematiche o preoccupazioni di tipo religioso. Se le ha, devono essere tali da non influire sulla concezione della realtà e soprattutto sui rapporti sociali. È indubbio che questo, per esempio, questo tipo di visione è una visione che si è chiamata anche ideologia. Ideologia si intende appunto un movimento di pensiero che parte da una concezione scientifica dell'uomo e della realtà per arrivare a una trasformazione di carattere sociopolitico. L'ideologia è il pensiero che deve funzionare nella prassi, che deve creare una prassi nuova. Questo tipo di movimento di pensiero ha i suoi momenti, i suoi passaggi, una sua graduale applicazione. La modernità non la si capisce se si radicalizza la questione come se nel 1700 si fosse già ai tempi di Hitler o di Stalin, ma certamente è un movimento di pensiero che gradualmente fa dell'Europa un mondo diverso da quello precedente, staccato dalla tradizione. Moderno, che vuol dire appunto non più tradizionale. Nuovo, che vuol dire che ha rescisso totalmente il rapporto col passato. Non solo questo, ma nella sua progettazione è molto intelligente. Per esempio, la rivoluzione francese, ormai anche qui ci sono sufficienti studi per poter confermare l'ipotesi che sto dando, la rivoluzione francese, che ha certamente un aspetto per cui rappresenta l'ingresso di una nuova classe o di quella che marxianamente si può chiamare classe nella gestione del potere, non è sostanzialmente quello, è anche quello, ma sostanzialmente è la progettazione di un tipo di società che non ha più niente, non vuole più avere nessun riconoscimento di carattere religioso. Per questo, come alcuni studiosi hanno individuato negli ultimissimi decenni, il punto più caratteristico, quello in cui si vede l'animo della rivoluzione francese, è il regicidio. L'uccisione del re in qualsiasi modo fosse contingentemente motivata, la fuga, il fatto che era in rapporto con gli esuli, il fatto che il re doveva morire. Il re doveva morire perché era l'ultimo esempio, l'esempio vivente di una concezione politica che dipendeva da una concezione religiosa. Era unto in una solennissima, come dire, rito che in qualche modo sembrava avvicinarsi a un'ordinazione sacra, e come spiega Pierre Gaxotti in un suo ottimo volume sulla Rivoluzione Francese, che è ritornato giustamente in auge dopo tanta lettura marxista della Rivoluzione Francese, è un'opera del 1930 che è stata solennemente boicottata perché non era marxista, quando imperavano i Mathieu, i Lefebvre, eccetera, il re era molto più il punto di riferimento ultimo di una realtà che era sostanzialmente pluralistica e molto articolata, che non il rappresentante, il soggetto di un potere assoluto. Allora, un progetto di attuazione di una società in cui l'uomo è al centro e domina tutti gli aspetti della realtà. È indubbio che questo movimento di carattere ideologico e quindi movimento di carattere storico è poi impersonato da forze storiche. Non sta a mezz'aria, si realizza perché ci sono alcune forze che lo prendono lo prendono in proprio come progetto e ne tentano l'attuazione. Sono qui che è qui che le ideologie si dividono, è qui che i movimenti si articolano fra di loro e si dialettizzano, ma sostanzialmente dunque il movimento, essendo un movimento storico, è gestito da un soggetto storico. Ecco la seconda osservazione. C'è comunque un soggetto che gestisce socialmente e politicamente questo progetto, è lo Stato. Guardate che la questione è complessissima, perché questo Stato ha una faccia totalitaria, cioè è la forza che progetta la creazione del mondo, se, del mondo giusto, e la parola Stato è insieme il soggetto e l'obiettivo. Mi spiego, lo Stato è colui, è la realtà, è l'insieme delle forze storiche che vogliono creare lo Stato moderno, cioè lo Stato che rappresenta la condizione della pace, la condizione della pace, la condizione di una società in cui le differenze, e quindi innanzitutto le differenze di carattere religioso, filosofico, eccetera, che si dice hanno lacerato il tessuto sociale dell'Europa e del mondo, possono essere definitivamente emarginate, perché la base su cui si fonda lo Stato non è più l'opzione religiosa, non sono più i credi. La base su cui si fonda lo Stato è la scienza, è una scienza dei rapporti, quindi indiscutibile. Così che se io sto costruendo lo Stato perfetto marxista o lo Stato perfetto nazista, l'obiettore che mi obietta non è semplicemente uno che la pensa diversa da me, ma che pensandolo diversa dal movimento della storia, della ragione della storia, è fuori dalla ragione della storia, e quindi essendo fuori dalla ragione della storia può essere trattato semplicemente come un essere da eliminare. Nella concezione totalitaria dello Stato è implicata una violenza. Ma lo Stato non è soltanto questo, perché dietro la parola Stato sta anche un enorme processo di, come dire, liberalizzazione, in senso di articolazione, di divisione, cioè c'è una concezione totalitaria e una concezione liberale dello Stato che convivono e che rendono quindi la cosa particolarmente drammatica. Abbiamo letto la frase 39esima del sillabo, che è l'elenco delle proposizioni condannate da Pio IX, di questa mentalità moderna, condannate da Pio IX, e abbiamo letto con sconcerto e stupore che la proposizione 39esima del sillabo suonava esattamente così. Lo Stato, come fonte autonoma di ogni diritto, gode di un diritto che non conosce confini. È evidente che questo non è lo Stato liberale, che questo è lo Stato totalitario, ma questo è un presupposto fondamentale del liberalismo. Lo Stato dunque è assoluto, c'è un aspetto per cui è assoluto culturalmente, perché non riconosce altra istanza con cui misurarsi. Per tutta l'età medievale lo Stato, inteso come l'organizzazione della vita sociale, doveva misurarsi con la Chiesa, la quale in qualche modo esprimeva la coscienza comune degli uomini e dei popoli. Tanto è vero che senza il confronto e il riconoscimento dell'autorità ultima del Papa non esisteva legittimo esercizio del potere. Ora, lo Stato di oggi, questo Stato che si forma lentamente nell'ideologia illuminista e che poi costituisce l'obiettivo delle grandi ideologie totalitarie, è invece uno Stato che, per quanto riguarda la radice e il suo funzionamento ultimo, non ha niente con cui misurarsi. Al suo interno poi può anche invece correre, fare il tentativo di un esercizio sempre più adeguato del potere. Capite dove sta il dramma della modernità? Culturalmente è totalitaria, nella pratica poi può rappresentare un movimento di maggiore democratizzazione della vita politica, per quanto riguarda, è totalitario nella concezione del potere. Il potere è tutto, lo Stato è tutto. cioè lo Stato è un soggetto. Ecco, Hegel darà una formulazione radicale: lo Stato è un soggetto etico, quindi è un soggetto che ha una sua ideologia, ha il diritto di imporre la sua ideologia, ha il diritto di omologare la vita sociale secondo l'ideologia dominante. Contemporaneamente, mentre si ha una concezione sostanzialmente totalitaria del potere, dello Stato, si può avere una concezione più partecipativa della vita, del funzionamento del potere. Questo è l'interlocutore della Chiesa. In questo senso, interlocutore della Chiesa, il Regno di Gran Bretagna e il nazismo, per un certo aspetto allo stesso modo, perché totalitari in ultima istanza lo sono tutti e due, anche se la modalità d'espressione di questo totalitarismo è infinitamente più articolata e democratica quella inglese che non, per esempio, lo Stato nazionalsocialista o lo Stato fascista. Questo tra l'altro spiega due cose che gli storici hanno ormai sufficientemente chiarito. Primo, che al di là delle differenze o delle dialettiche, e dobbiamo a Nolte, al grande studioso tedesco Nolte, le ideologie sono in modo diversificato, ma esprimono lo stesso movimento. Non solo esprimono lo stesso movimento, ma hanno lo stesso obiettivo: occupare il mondo, investire il mondo di questa ideologia. E quando intendono realizzare questo progetto, possono anche strategicamente entrare in rapporto, è il famoso, tremendo, sconcertante ma comprensibile, patto Molotov-von Ribbentrop. Cioè la Germania nazista e la Russia comunista si alleano per consentire una dilatazione dei totalitarismi tedesco e russo a danno di un popolo che aveva una sua identità, una sua fisionomia, una sua storia e una sua tradizione, quello polacco, che è sacrificato per questi espansionismi che in questo momento hanno deciso di non entrare in conflitto, perché il loro accordo serve contingentemente alla dilatazione del loro potere. Ecco, questo è l'interlocutore. Pio XI, anche lui è un papa in un certo senso anomalo come formazione, perché è un grande intellettuale, è stato anche per qualche mese arcivescovo di Milano, ha avuto un'esperienza di nunziatura, quindi di rappresentanza pontificia in Polonia, ma sostanzialmente la sua è stato il direttore, il prefetto dell'Ambrosiana, quindi dell'istituzione culturale più grande della Chiesa milanese, ma con un enorme influsso sul piano internazionale, sul piano della globalità della Chiesa cattolica. Poi è stato bibliotecario della Chiesa, poi mandato a Milano a reggere per 6-7 mesi questa enorme arcidiocesi, fatto poi, al di là delle attese e delle aspettative di tutti, papa, ereditando un pontificato molto faticoso e anche molto, molto breve, molto significativo, quello di Benedetto XV, che ha vissuto la tragedia della guerra e soprattutto la tragedia della ricostruzione dopo la Prima Guerra Mondiale. Allora, l'interlocutore è dunque una realtà non solo di pensiero, ma di vita sociale totalizzante. Lo Stato sta diventando tutto. Nella sua enciclica quadragesimo anno che il Papa scrive nel 1931 allo scadere del 40° anniversario della Rerum Novarum, il Papa ha espressioni assolutamente chiare e che in qualche modo potrebbero essere tenute presenti oggi. Parla per esempio della restaurazione dell'ordine sociale e scrive: quando parliamo di riforma delle istituzioni, pensiamo innanzitutto allo Stato, non perché dall'opera sua si debba aspettare tutta la salvezza, è un modo per dire totalitarismo nel linguaggio di Pio XI, ma perché per il vizio dell'individualismo che abbiamo detto, le cose si trovano ridotte a tal punto che, abbattuta e quasi estinta l'antica forma di vita sociale, svoltasi un tempo attraverso il complesso delle associazioni diverse, restano di fronte quasi solo gli individui e lo Stato. E questa deformazione dell'ordine reca un piccolo danno allo Stato medesimo, sul quale vengono a ricadere tutti i pesi che quelle distrutte corporazioni non possono più portare, onde si trova oppresso da una infinità di cariche di affari. La Chiesa ha di fronte dunque un progetto ideologico che si sta realizzando e che ha trovato e trova nella forma dello Stato totalitario la sua formulazione più acuta e più rigorosa. In questo, questi sono i primi due punti con cui volevo abbordare il contesto. C'è poi un terzo passaggio che vorrei fare, ed è sono alcune costanti di carattere ideologico o politico che, usando le quali, questo progetto si afferma. Il primo fattore è l'affermazione della priorità della società sulla persona. Le ideologie hanno in comune questo. C'è una visione scientifica della società, sia quella marxiana, sia quella individualistico-liberale, quant'altro. Comunque, in partenza c'è una visione della società. La persona è un aspetto della società, è un punto della società, è una variabile della società, ma la società si organizza, la società vera, la società perfetta, la società scientifica, si organizza a partire da una visione della vita sociale intesa come raggruppamento sociale, come vita di rapporti, come istituzioni, come gruppi. C'è una priorità della società sulla persona. Secondo, c'è una priorità ampiamente tematizzata dello Stato sulla società. Lo Stato è la società vera, lo Stato è la società matura, lo Stato è la società scientifica. Prima dello Stato moderno, leggiamo assoluto o totalitario, c'è una situazione caotica. Hobbes ha dedicato tutta la sua opera filosofica a dimostrare che soltanto quando nasce lo Stato assoluto, lo Stato totalitario, che nasce dalla spoliazione libera che i singoli fanno dei loro diritti per trasferirli allo Stato, e Hobbes dice, guardate che lo Stato è uno solo, o può essere un'assemblea, tanto è chiaro che il problema non è l'esercizio del potere, ma la concezione del potere, questo Stato è la vera società. Prima di questo Stato la società è anarchica, è tendenzialmente percorsa da fenomeni di disordine. Pensate che un uomo della statura etica e culturale di un Benedetto Croce, che era certamente un antifascista dichiarato sul piano morale e politico, però può scrivere una storia del Regno d'Italia e significativamente una storia del Mezzogiorno, in fondo su questo filo conduttore, che lo Stato unitario ha rappresentato la razionalizzazione della società. Non c'è più nessun storico degno di questo nome che possa sottoscrivere un'affermazione di questo tipo. Se si tiene presente quale ricchezza di vita sociale lo Stato unitario italiano ha comunque messo in crisi. Il terzo fattore è quella che viene chiamata la separazione della Chiesa dallo Stato. La separazione della Chiesa dallo Stato, che vuol dire dunque, lo Stato non ha una radice religiosa, non ha nessuna motivazione religiosa, lo Stato si motiva perché viene realizzato un certo meccanismo di rapporti sociali. Questa separazione, chi ha seguito la lezione dell'anno scorso il sillabo sa bene che dietro questa separazione, che si affaccia significativamente nella Costituzione civile del clero del 1790, nella prima fase della Rivoluzione francese, ma che accompagna tutte le espressioni dello Stato moderno in rapporto alla Chiesa fino ai concordati con l'Est degli ultimi vent'anni, la separazione è di fatto vissuta così: assorbimento della dimensione religiosa nella dimensione statale. Per quel tanto che la religione ha una struttura di carattere pubblico, si esprime, deve accettare di essere tutelata dallo Stato. Per cui abbiamo visto l'altra volta, ripeto adesso, che lo Stato interviene nella nomina dei vescovi. Non solo i monarchi cattolici, ma anche i capi di questi stati totalitari attribuiscono a sé quello che si è chiamato fino al concilio il diritto di presentazione. E vi ho raccontato l'altra volta, vi racconto oggi quello che è successo con l'arcivescovo di Milano, il quale fu presentato come primo della terna a Roma quando qui regnava Francesco Giuseppe, il famoso cardinal Ballerini. E mentre il Papa approvò la sua nomina, lo nominò arcivescovo di Milano, lo fece cardinale, il presole si avviò alla volta di Milano da Roma e non c'era l'aereo allora. Nel frattempo si conclude la seconda guerra d'indipendenza e cambia il padrone. Qui regna Vittorio Emanuele II. il quale la prima cosa che fa è denuncia questa nomina perché non l'ha presentata lui. È necessario il regio placet perché un vescovo possa entrare in diocesi ed esercitarvi il suo potere che è religioso. Così come è necessario l'esequatur, si esegua perché le sentenze di carattere canonico emesse dai tribunali diocesani su tutti i problemi, compresi quelli dei processi sui matrimoni, possano trovare esecuzione. Il cardinale Bellarini non può diventare vescovo di Milano, può neanche entrare in diocesi. La polizia impedisce l'ingresso del cardinale a Milano. Per 14 anni la diocesi è retta da un vicario capitolare, cioè nominato dal capitolo, il cardinale vive a Seregno, dove fonda un collegio che porta ancora il suo nome, finché un'intensa attività diplomatica trova la soluzione. Il Papa lo nomina patriarca di Alessandria dell'Egitto, una sede puramente nominale, e gli lascia allora, in quel momento, lascia la diocesi di Milano, che non è mai stata vacante, è sempre stata attribuita a lui, anche se non poteva esercitare la sua funzione, e viene nominato qui l'arcivescovo Nazari di Calabiana, presentato da Vittorio Emanuele II. Nazari di Calabiana, certamente un buon piemontese, fedele alla dinastia, il quale era addirittura stato nominato senatore del regno, essendo vescovo di Saluzzo, il quale diventa arcivescovo di Milano ed è un ottimo arcivescovo, ma di fatto i Savoia hanno condizionato questa scelta. Pensate che la Chiesa ha vissuto la sua missione lungo tutto il XVII, il XVIII, il XIX secolo e parte del XX, accettando dei condizionamenti nella nomina dei vescovi di questo tipo. La Chiesa, con la sua dottrina sociale, ha cercato di reagire a questi principi. Primo, affermando che c'è una priorità della persona sulla società. La società non nasce dall'alto, formulata ideologicamente. La società nasce dalla vita della persona che, esercitando i suoi diritti fondamentali, da quella della libertà di coscienza, alla libertà religiosa, alla libertà di cultura, alla libertà di far famiglia, alla libertà di muoversi liberamente sul territorio, eccetera, di creare istituzioni, crea società dal basso. Quindi la persona è il soggetto storico della società. Secondo, c'è una priorità della società sullo Stato, nel senso che lo Stato non è la società, ma deve regolamentare la società, deve mettere le condizioni teoriche e pratiche perché i diritti di libertà dei singoli e dei gruppi non vadano a detrimento dei diritti e di libertà degli altri. Quindi lo Stato ha una funzione regolativa e promozionale, non è la società, ma è al servizio della società. Terzo, non separazione fra Chiesa e Stato, che poi ha quell'applicazione di tipo assorbitivo, ma distinzione della dimensione religiosa e della dimensione politica. Lo Stato e la Chiesa, dirà l'articolo 7 della nostra Costituzione, che recepisce questa distinzione che risale al VI secolo al Papa Gelasio, la Chiesa e lo Stato sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. La religione non è strumento del regno, di nessun regno, tanto più che la Chiesa non ha come ideale che ci sia un regno cattolico. La Chiesa ha come ideale che la propria presenza e la propria missione possa essere esercitata liberamente. Quindi la distinzione fra Chiesa e Stato, fra dimensione religiosa e dimensione politica, toglie allo Stato questa funzione di intervento discriminante e regolativo nella vita della Chiesa. Guardate che l'età moderna è retta dai trattati di Vestfalia, che mettono fine a quelle che vengono impropriamente chiamate guerre di religione, ma che sono guerre fra i nuovi stati che si appellano alle differenze religiose per farsela fuori. I trattati di Vestfalia sono ritmati su questo principio fondamentale: cuius regio, eius et religio, che vuol dire che il singolo ha la religione del suo principe, avendo una sola possibilità in alternativa, se non è d'accordo, ad andare in esilio. Gli Stati Uniti d'America, poco tanto lo sappiamo tutti, sono nati da un pellegrinaggio di esuli europei da paesi, non si ricorda mai di dirselo, protestanti. Non sono stati mandati via dai cattolici, sono stati mandati via dai loro correligionari protestanti e hanno fondato non a caso il più grande, fino ad oggi, oggi non lo so ancora, ma fino certamente al 1940, il più grande paese che ha avuto come unico ideale la difesa della libertà individuale e sociale. Dopo si sarà corrotto anche lui, non lo so, ma certamente l'intervento degli Stati Uniti nella prima e nella seconda guerra mondiale è innanzitutto la testimonianza di gente che, senza ricavare nessun utile, è venuta a morire in Europa per la libertà di gente che poteva anche pensarla diversamente da loro. Dopo non lo so,
torno a ripetere, credo che gli infiltramenti dell'ideologia tecnologica scientifica siano stati molto vasti anche lì, ma adesso lo ricordavo solo per documentare dunque che l'assorbimento della dimensione religiosa nella dimensione politica è una costante del mondo moderno che la Chiesa contesta. Ecco, siamo a questo punto e così forse abbiamo tutti gli elementi per comprendere che cosa accade in Italia. Credo di parlare a persone che hanno superato la tentazione di considerare i neri tutti cattivi e i rossi tutti buoni, perché non esiste più nessun storico e filosofo degno di questo nome che abbia accettato o accetti ancora questa visione manicheistica della storia. Per chi volesse una certa documentazione, raccomando la lettura delle opere e addirittura delle interviste di Renzo De Felice, che ha dato un contributo fondamentale alla chiarificazione dei termini della questione. Il fascismo è un momento di passaggio della nostra società, è un momento di passaggio in cui certamente il totalitarismo che è implicato nella visione risorgimentale trova una sua forza di cristallizzazione. Questo Stato unitario che si è identificato, atteso ad identificarsi con la società e che quindi ha una sua ideologia rappresenta un tentativo di irrobustimento, di solidificazione della realtà che si è creata con il cosiddetto risorgimento e che ha moltissime difficoltà ancora, interne ed esterne. La più grossa delle difficoltà esterne è che su questo Stato ancora recente grava l'accusa a livello internazionale di aver espropriato un legittimo sovrano dei suoi diritti sul suo Stato. Mi spiego. Grava dunque l'accusa di avere occupato senza necessità militarmente lo Stato Pontificio e quindi di avere questa macchia d'origine nei confronti del contesto internazionale. Ma c'è un'altra difficoltà: questo Stato risorgimentale non ha un aggancio reale con la realtà popolare, ha un aggancio con certi ceti, che sono certo i ceti emergenti, che sono quelli fondamentali, che sono quelli liberali o liberisti del nord e per convenienza sono quelli sostanzialmente agrari del sud, ma c'è tutta la fascia del popolo radicata nella vita di base del paese che è ancora cattolica e su questa realtà cattolica grava quel famoso non expedit. Non è assolutamente possibile un dialogo di carattere obiettivo, pratico, politico con questo Stato, perché questo Stato non è legale. Questo non è expedit, formulato con chiarezza da Pio IX, ripreso rigorosamente da Pio X, tiene fuori dalla vita politica a tutti i livelli una parte fondamentale del popolo, non solo sul piano quantitativo, ma anche sul piano della tradizione di cultura e di presenza sociale, perché non si può certo dire che la Chiesa Cattolica, che da secoli ha guidato di fatto la società, quella che si chiama la società italiana, non sia una realtà presente per influssi ideali e per realizzazioni pratiche. Esiste poi l'alternativa, ma l'alternativa socialista, non diffusa come quella cattolica, ma certamente che anche qui agisce sulla base particolarmente viva e creativa. Ecco perché sono gli stessi storici liberali dei miei tempi, di quando ero liceale, che hanno autorizzato quell'idea per cui c'è un paese reale, ma al di là di esso c'è un paese legale, con un paese reale con cui questo paese legale non è adeguatamente sintonizzato. Sto spiegando perché al fascismo non poteva non interessare l'accordo con la Chiesa. L'accordo con la Chiesa significava risolvere il problema internazionale, che nei momenti più gravi veniva sbandierato contro Roma come se Roma avesse illegalmente occupato lo Stato Pontificio. Voleva dire, o poteva voler dire, una mano tesa al mondo cattolico in un momento in cui è chiaro che l'ideologia di tipo gentiliano fascista non riesce ancora a trovare i modi per diventare dall'oggi al domani la mentalità del popolo, ed esiste quindi un'alternativa reale sul piano culturale e morale alla cosiddetta ideologia ufficiale. Quindi è indubbio che allo Stato fascista, che rappresenta, torno a ripetere, un momento storico e secondo me storicamente necessario di assesto di una situazione di evoluzione rapida, come era stato il ventennio, il trentennio del Risorgimento, ora l'intelligenza politica di Mussolini, l'intelligenza politica di Mussolini, che è fuori discussione, almeno fino al 38, fino al patto d'acciaio e leggi razziali, l'intelligenza politica di Benito Mussolini è fuori discussione, e soprattutto del ministro degli esteri Ciano, di matrice, di origine fondamentalmente cattolica, ma soprattutto del grande artefice dell'avvicinamento chiesa, fascismo-chiesa, che era il sottosegretario all'educazione Giuseppe Bottai. Allora, allo Stato fascista non poteva non interessare di determinare, di attenuare il contrasto con la Chiesa. Ma la Chiesa perché è interessato? Perché la Chiesa è interessata al rapporto col fascismo. È interessato il rapporto col fascismo per vivere una elementare libertà di presenza, cioè di missione evangelizzatrice, di azione educativa, di influsso almeno elementare sulla vita sociale. Il concordato, quello che viene chiamato concordato, che è stipulato l'11 febbraio del 1929, consta di una parte, di tre parti. Il trattato, che risolve la questione a livello politico e fa nascere quindi questa realtà dello Stato, della città del Vaticano, che non è la Chiesa, come dicono i vaticanisti di tutti i giornali, laici e anche cattolici. Non è che la Chiesa è lo Stato della città del Vaticano. Lo Stato della città del Vaticano è uno strumento con cui la Chiesa universale, anzi il primato di Pietro, esercita liberamente la sua funzione. Se gli togliete questo, avrebbe fatto fatica in un mondo come il nostro a fare il Papa. Per questo non è un'idea di Pio XI, ma un'idea del buon Leone XIII, che alla fine della sua, mentre discuteva con i suoi collaboratori, dopo aver mandato al mondo la lettera sulla immortalità e sulla Costituzione cristiana degli Stati, diceva: mi ci vorrebbe uno Stato che avesse il perimetro del mio studio. Mi ci vorrebbe uno Stato che avesse il perimetro del mio studio per poter essere libero. I fascisti sono stati più generosi ancora di quanto non pretendesse lui. Allora il trattato risolve la questione e introduce questa realtà giuridica internazionale nuova. Lo Stato della Città del Vaticano, e quindi regolamenta i rapporti fra la Chiesa, la città, lo Stato Vaticano e il Regno d'Italia, attraverso la indicazione molto precisa degli ambienti che godono dell'extraterritorialità, poi la regolamentazione dei tesori d'arte, l'amministrazione della giustizia, eccetera. Riconoscendo sostanzialmente, per dire che questo Stato sta di fronte allo Stato italiano come un interlocutore a pieno diritto, l'articolo 8 dichiara la persona del Papa sacra ed inviolabile, esattamente come era sacra ed inviolabile la persona del Re, che era il punto di riferimento ultimo di tutta la vita sociale, e quindi esplicitamente dichiara punibile l'attentato contro di esso e la provocazione a commetterlo, con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la sacra persona del Re. Non è un escamotage. Lo Stato italiano si impegna nei confronti dello Stato della Città del Vaticano, che considera esattamente uno Stato pieno. La convenzione finanziaria della Risparmio è brevissima, si parla di cifre da capogiro di allora, perché di cifre di capogiro lo Stato liberale si era impossessato quando era fatto la famosa confisca di tutti i beni ecclesiastici. Quello che ci interessa è il concordato per i rapporti fra Stato e Chiesa. Su alcuni degli articoli di questo concordato mi voglio soffermare per verificare quest'idea che la Chiesa ha voluto nel dialogo operativo. Il concordato è lo strumento di un dialogo operativo. La Chiesa non ha dato un giudizio sul fascismo col concordato. La Chiesa ha dato un giudizio sul fascismo con la Non abbiamo bisogno del 1931, in cui dice: voi volete essere gli unici educatori della società perché avete una concezione statolatrica e idolatra dello Stato, e noi non siamo d'accordo, non abbiamo bisogno neanche del concordato che abbiamo appena firmato. Se andate avanti così lo denunciamo. La Chiesa ha detto con chiarezza le sue idee sul progetto totalitario, non in un concordato, ma nelle encicliche con cui i papi hanno solennemente dichiarato la inassimilabilità di una concezione totalitaria del tipo che ho descritto con la Chiesa. Perciò si può dire: hanno fatto il concordato con i fascisti, hanno approvato il fascismo. Hanno fatto il concordato con i fascisti per poter vivere. Semmai il responsabile del concordato è allo stesso modo chi ha messo in condizione la Chiesa per poter vivere di aver bisogno di una ratifica di carattere concordatario. Ma in questo lo Stato liberale l'aveva imparato dai cristianissimi re di Francia, ad ogni buon conto, tanto per trovare delle giustificazioni a questi. Non è stati i primi a fare i concordati, i cristianissimi re di Francia che si sono gloriati fino all'altro giorno, mi spiego, fino al secolo scorso, del titolo di figli primogeniti della Chiesa, per cui Chirac va in Vaticano ed è più o meno con un paludamento tale che lo assimila più al re sole, che non è al capo di una repubblica laica. E sono stati i cristianissimi re di Francia che hanno voluto concordati di questo tipo, che hanno imposto alla Chiesa concordati di questo tipo. O sono stati i cattolicissimi re di Spagna che hanno preteso concordati che sono durati fino a Franco, mi spiego, perché Franco non ha mai formalmente rinunziato, nonostante gli interventi di Paolo VI dopo il concilio, a rinunziare al diritto di presentazione dei vescovi spagnoli. È soltanto con la restaurazione della monarchia che il capo dello Stato spagnolo, cioè Juan Carlos, ha rinunziato al diritto di presentazione. Tutti noi ricordiamo gli interventi di Paolo VI per evitare la pena della garrota ad alcuni ribelli negli anni 60. Quindi, voglio dire, questo clima concordatario è atto perché già prima dell'illuminismo è in atto la tendenza alla totalitarizzazione dello Stato. Non è una cosa che nasce improvvisa, è una cosa che si prepara lentamente. Allora, in questo senso la Chiesa non può essere accusata di mancanza di chiarezza o di trasformismo. La Chiesa ha ben chiaro che essa è l'alternativa culturale e sociale a questo mondo. La sua dottrina sociale, che ha impegnato l'energia più alta della Chiesa, che è il pontificato romano, che dura almeno dal 1891, ma comincia ben prima, secondo me, comincia a metà del XIX secolo, con l'ammirare i voti di Gregorio XVI, che dura dalla metà del secolo XIX fino al 1989, la Chiesa non può essere accusata di non aver avuto chiaro i termini della lotta. È una lotta. È una lotta non per un'egemonia sulla società, come ha detto Giovanni Paolo II nella 100° annus, che fareste bene a rileggere come complemento di questa lezione, ma per la difesa della libertà. Allora, siamo stati costretti a chiedere libertà di vivere. Questa è la logica del concordato. L'Italia, articolo primo, ai sensi dell'articolo primo assicura la Chiesa cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché la sua alta giurisdizione in materia ecclesiastica alle norme del presente concordato. Cosa può desiderare un Papa che guida la missione della Chiesa? Se avete dire il Papa di quello che deve fare i suoi quattro affari per difendere le sue famiglie, oppure che ha come unica preoccupazione quella di amministrare il pontificio, questa frase, ma un uomo che è conscio della missione, della responsabilità di guidare una missione, deve dir di no, che gli dice, puoi esercitare liberamente il tuo potere spirituale, esercitare pubblicamente il culto, perché a questa cosa qui allo Stato non interessa. Sarebbe stato meglio dire, a questa cosa qui allo Stato non interessa più, perché fino all'11 febbraio del 1929 queste cose qui interessavano lo Stato al punto tale che qualsiasi prefetto di polizia poteva entrare in una chiesa italiana e impedire la lettura dell'enciclica, come è successo non una volta, ma molte volte. E non è che dalla firma del concordato in poi non siano più accadute queste cose, ma accadevano come disordine nei confronti di una legge, prima invece accadevano come applicazione dell'assenza di leggi, almeno, o di leggi cosiddette delle guarentigie, ma unilateralmente approvate dallo Stato e mai approvate dalla Chiesa fino al 1864. Secondo articolo, la Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i vescovi, con il clero, con tutto il mondo cattolico, senza nessuna ingerenza del governo italiano. Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale, i vescovi comunicano e corrispondono liberamente con il loro clero e con tutti i fedeli. Tanto la Santa Sede quanto i vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere dall'interno e alle parti esterne degli edifici destinati al culto o degli edifici destinati al loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere postali, bollettini diocesani e altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza. Dunque, la concessione di una libertà di missione nel suo senso più ampio, più radicale e più ampio. Nei confronti di questo, la Chiesa è certamente costretta al riconoscimento effettivo di questo Stato, e all'approvazione di questo Stato. Questo Stato non si può discutere, questo Stato qui non si può discutere. Per cui il vescovo giura fedeltà alla Costituzione nelle mani del re. Il parroco giura fedeltà allo statuto nelle mani del prefetto, cosa che non dura soltanto per il periodo fascista, amici miei, dura fino al 1989, perché fino alla 1985, perché fino alla revisione, tra virgolette, craxiana, perché Dio si serve di tutto, fino alla revisione craxiana del concordato, i vescovi italiani, per entrare legittimamente nel possesso della loro diocesi, devono votare, devono giurare fedeltà nelle mani del capo dello Stato. È un residuo di tentativo più larvato, ma di controllo. Non solo dice il concordato, prima della nomina, della pubblicazione della nomina di un vescovo residenziale, cioè del vescovo che è capo di una diocesi o dei vescovi titolari, lo Stato deve essere nominato. Dunque la scelta degli arcivescovi come partito santo sede è già un altro grande principio nuovo, non più diritto di presentazione da parte solo. Prima di procedere, perché l'Italia è sempre stata il luogo delle grandi mediazioni, dopo questa affermazione solenne c'è una sola dinna. Prima di procedere alla nomina di un arcivescovo, di un vescovo diocesano, di un coadiutore con due successioni, la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina. Non c'è stato un controllo diretto, però c'è stato un controllo anche qui a posteriori, ma relativo. Sono decine di casi di vescovi che non sono stati nominati per l'intervento della polizia dello Stato, normalmente il ministro degli interni, per motivazioni di carattere politico. Anche se non c'è più il diritto di presentazione e quindi l'intervento. Infatti l'articolo 24 afferma solamente che sono aboliti l'esequatore di regio placet, non chiami nomina cesario o regio, o della di provvista dei benici o degli uffici ecclesiastici in totitari. Anche le armi del matrimonio sono sufficientemente significative e la Chiesa ci ha tenuto perché la recezione del matrimonio canonico nell'ambito della struttura giuridica dello Stato, con il riconoscimento al diritto al matrimonio canonico di valore civile, per cui il sacramento celebrato in Chiesa diventa anche atto pubblico, significava che la famiglia, e segnatamente la famiglia cattolica, diventava, come dice la nostra Costituzione, la cellula fondamentale della Stato, quindi si toglieva qualsiasi doppia appartenenza, lasciando libero chi non riteneva di dover sposarsi in Chiesa e sposarsi civilmente. L'ultimo punto è quello che riguarda l'istituzione religiosa, altro punto molto controverso. Articolo 36. L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica, e perciò consente che l'insegnamento religioso, ora impartito nelle scuole pubbliche elementari, era stata grande conquista dei padri di famiglia milanesi, che hanno fatto giorni e giorni di sciopero per ottenere all'inizio del XX secolo, da uno dei governi più nefasti della storia, del Regno d'Italia, del generale Barba Brittais, che poi fece i torbidi del 98 a Milano, con morte, l'ultima volta che Milano ebbe grandi morti nello scontro con la polizia. Ecco, ottenne il riconoscimento che quello che ha già praticato Milano, che le scuole elementari di Milano consentivano l'insegnamento della religione cattolica, fosse esteso a tutti i tagli. Di ora in partimento era una disposizione di carattere amministrativo che era stata resa, dilatata a tutti i tagli. Abbiamo ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo con la Santa Sede dello Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e di professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori magici, che siano a questa fine uniti di un certificato di legalità a rilasciarsi dall'ordinario diocesano. Il limite di questa disposizione è che non venne affrontato, non c'era il tempo, non c'era il tempo nel senso sostanziale per affrontare il problema di una effettiva libertà scolastica. Evidentemente uno Stato come quello fascista non poteva neppure supporre che fosse un problema. Ma è indubbio che la Chiesa anche qui vide la possibilità di influire nel fenomeno formativo dei giovani in modo sostanziale, limitato ma sostanziale. Così la formazione nel tempo libero, la formazione sociale, l'educazione, nella possibilità delle associazioni fu certamente ridotta alla sola azione cattolica. Ma un'azione cattolica che lo Stato dovette rispettare che ci fosse in tutte le parrocchie. E quindi furono impedite altre aggregazioni di carattere sociale e politico, ma indubbiamente la Chiesa ottenne una possibilità di influsso, non soltanto teorico, l'insegnamento della religione, ma anche pratico, l'associazionismo parrocchiale, che certamente ha rappresentato un punto di formazione di uomini che in qualche modo ma realmente hanno vissuto il loro servizio culturale, sociale e politico secondo i principi fondamentali della Chiesa. Non ci sarebbe stata la ripresa della vita democratica in Italia se accanto a uomini di formazione laico, di formazione socialista, non ci fossero stati uomini di formazione cattolica. Questi uomini di formazione cattolica dove sono formati? Sono formati nello studio della religione nelle scuole e nella vita delle associazioni parrocchiali di azione cattolica, le uniche consentite ai cattolici dal regime fascista. Allora, e concludo, nessuno idealizza i concordati, nessuno dice che è l'ottavo sacramento, nessuno dice che è l'ideale nei rapporti con lo Stato. Si dice soltanto che a fronte di un progetto totalitario, che non era responsabilità della Chiesa, a fronte di un progetto che tendeva ad occupare tutti gli spazi, la Chiesa ha detto: un certo spazio non lo puoi occupare. E lo Stato ha detto: questo spazio non lo occupo. Scusate, è poco. Questo spazio lo occupo. È lo spazio di una reale libertà, compressa, contestata, la libertà. Non si può vivere un'esperienza di libertà, per quanto possa essere condizionata, se questo esercizio di libertà vada bene di tutta la vita sociale. Io non sto dicendo che nella situazione attuale si deve ripetere il concordato. Credo che la revisione del concordato abbia realizzato degli sviluppi positivi nel senso della Chiesa e nel senso dello Stato. Io sto semplicemente cercando di, io, se avessi avuto la responsabilità di prima, l'avrei fatto lo stesso. Non era maturo il tempo, non si poteva affrontare la società totalitaria affermare astrattamente il principio del pluralismo confessionale. Il pluralismo confessionale può essere rigorosamente invocato, non è lo Stato effettivamente laico. Ma dove lo Stato dice: non mi interesso di religione e non intervengo nella struttura religiosa neanche quando ha implicazioni politiche di fronte a una reale laicità dello Stato, che vuol dire che lo Stato non interviene nella regolamentazione di opzioni di carattere religioso, culturale o filosofica, allora certamente la migliore opinione è quella che ciascuno sia libero di dire le sue convinzioni anche in modo pubblico, e lo Stato garantendo soltanto che l'esercizio dei miei diritti non vada contro i diritti altrui. La religione in Italia può essere libera, è libera per qualsiasi forma di religione, meno che quella che è nata come fondamento la distruzione della società e quindi la distruzione di tutti gli altri. Ma in una condizione, in una stretta totalitaria, il totalitarismo, il concordato è il punto di più delicato impatto fra la libertà della Chiesa e la sua missione e questo orizzonte che si è andato storicamente stratificando. Allora, in questo contesto, come non si deve realizzare nessuna soluzione? Perché tutte le soluzioni sono concrete, sono storiche, sono contingenti. È l'uomo della provvidenza, non è l'uomo della provvidenza, è la provvidenza che riesce a incontrare quest'uomo, è un po' diverso, Dire che la provvidenza è diverso dal dire che la provvidenza mi fa incontrare te. È molto più soft la definizione, ma indubbiamente per chi aveva la responsabilità della missione, uno spazio anche minimo di libertà era meglio che una condizione di tale controllo che se rendeva faticoso l'esercizio della libertà religiosa, dell'azione missionaria della Chiesa, rendeva problematica l'esercizio della funzione del primato di Pietro su tutta la Chiesa. In modo, paradossale, proprio il fatto che il Papa aveva avuto una riduzione delle sue capacità di espressione si è andata sintetizzando con un'assunzione, con una coscienza chiara della responsabilità di Pietro in rapporto a tutta la Chiesa, che non poteva accettare per tempo che questo non fosse esercitato. Non poteva il Papa essere semplicemente il dolce Cristo, il dolce prigioniero del Vaticano, a cui milioni di persone vedevano in un anno, doveva avere libertà di mandare le sue cifre in tutto il mondo. Aveva la libertà di esercitare una funzione obiettiva di guida. L'ultimo concilio era stato sospeso dall'intervento armato degli italiani a Roma, il che significava dunque che questo esercizio, non soltanto la libertà della Chiesa in Italia, ma l'esercizio effettivo delle responsabilità di guida della Chiesa, esigeva che il Papa fosse messo in una condizione di maggiore libertà. Il concordato non è l'ideale, il concordato è una soluzione concreta, imposta dalle circostanze in cui la Chiesa cerca di salvare il massimo di libertà nella vita, nell'esercizio della sua funzione spirituale. Una effettiva possibilità di educazione, una effettiva possibilità di formazione di classi, di generazioni cattoliche. Impegnarsi nella vita sociale in attesa di reimpegnarsi nella vita politica. Io credo che il panorama della vita culturale, sociale e politica italiana negli anni dal 1943, caduta ufficiale del fascismo, alla nascita della Repubblica e alla vita sociopolitica della ricostruzione non sarebbero state comprensibili, non sarebbero state così sostanzialmente dialogiche e pluralistiche. Perché comunque la nostra Costituzione nasce all'interno di un patto culturale e sociale per cui le forze che caratterizzano il nostro paese, quella laica liberale, quella cattolica e quella socialista, fanno un patto di azione. L'interlocutore cattolico non ci sarebbe stato. Forse si sarebbe passati da una dittatura di un colore alla dittatura di un altro. Non è che si possa certamente dir così al 100%, ma questa eventualità non è assolutamente da eliminarsi. La possibilità dunque che per 20 anni la Chiesa in Italia non sia stata emarginata e abbia potuto rappresentare un fattore effettivo di dialogo nella vita religiosa, culturale, sociale e politica è stato assicurato dal concordato. Il concordato non è stata la cosa più bella che ha fatto Pio XI. Pio XI è un grande papa, forse il più grande papa di questo secolo, perché ha combattuto vigorosamente i totalitarismi che gli chiamava i nuovi idoli e ha sacrificato generosamente la sua vita perché il primato di Pietro potesse essere vissuto per il bene di tutta la Chiesa. Il concordato trova una sua logica e coerente formulazione all'interno di questa ansia missionaria. Se non si capisce l'ansia della missione, il concordato è una struttura eminentemente politica, mentre il concordato è uno strumento politico che serve alla realizzazione della missione ecclesiale. In un altro tempo non serve più, non si fa più. Si vive in un ambiente di vera laicità, non c'è bisogno del concordato. Si vive in un ambiente in cui la Chiesa cattolica è così presente nella vita sociale da influire
direttamente sulle strutture sociali, e allora si può pensare anche a forme di maggiore intervento, ma queste sono realtà assolutamente contingenti e storiche. Assolutizzarle è sbagliato. Soprattutto è sbagliato pensare che strumenti operativi e dialogici siano una presa di posizione teorica. La Chiesa non ha assolutamente ceduto nei confronti dell'alternativa che essa era e rappresentava ad ogni totalitarismo. Ha dialogato con la struttura totalitaria per poter vivere ed esistere. In questo io credo che la mia generazione, ma forse ancor più la vostra, dovrebbe essere grata al concordato, perché è anche per il concordato se abbiamo potuto essere liberi quando buona parte del mondo libera non era. Grazie.